Santa Madre di Dio, prega. Diciottesimo sabato della serie dedicata in quest'anno a un cammino di speranza con Maria. Cordiale benvenuto a tutti e tutte voi in questa Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e buon ascolto a quanti tramite Radio Mater seguono le nostre conferenze. Questa sera, diciottesimo sabato, tiene la lezione Suor Maria Marcellina Pedico delle Suore Serve di Maria Riparatrici, per tanti anni fino a questo gennaio, direttrice della conosciutissima rivista per le religiose, Consacrazione e Servizio, direttrice, impaginatrice, tipografa, un po' tutto. È docente di Mariologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Rova, dove si è laureata, e altrove. La sua specializzazione mariologica, specialmente nel campo della religiosità popolare, l'ha immessa nel tema cultuale più vasto e forse ancora oggi più difficile da definire. I suoi molti articoli e i suoi libri sono una vera miniera di informazioni e di formazione. Tra le sue pubblicazioni più note ricordo La Vergine Maria nella Pietà Popolare, anni or sono, In preghiera con il Rosario e, edito l'anno scorso, dal Messaggero di Padova, La più amata dai cristiani, la pietà mariana secondo il Magistero. 2013, Messaggero. Tantissime altre pubblicazioni. Eppure autrice di molte celebrazioni mariane. Per novene e tridui delle festività della Vergine, come pure per l'approfondimento del mistero dell'Addolorata. Cito solo Magnificate con me il Signore, celebrazioni biblico-liturgiche in lode a Maria. Oggi tiene la conferenza su un tema che le è congeniale, un tema di pietà popolare, se volete, ma di liturgia. Le litanie di Santa Maria della Speranza, formulario ispirato ai testi mariani del documento di Puebla. Grazie, Sor Marcellina, per la tua instancabile dedizione al servizio della Vergine Santa, in un lavoro di studio, di insegnamento e fino ad oggi anche di redazione editoriale, che ti auguriamo prosegua. Grazie della fraterna amicizia che sempre dimostri per noi. A te la parola. Tu ci hai dato anche lo schema delle litanie di Santa Maria della Speranza. Posso presentare per un istante il libro che è stato edito dalla nostra Curia Generale dei Servi di Maria, ma sostanzialmente composto da Padre Ignazio Calabuccia, e cioè Suppliche litaniche a Santa Maria, presso i Servi di Maria, lo potete trovare. Sono 12 formulari di litanie con la musica, quindi un sussidio prezioso per tutte le comunità religiose e le parrocchie.
Grazie Padre Toniolo di questa presentazione che mi confonde un po', comunque con semplicità. Non so se si sente. Si sente? Sì. Allora, inizio, divido la mia relazione, così conversazione, vediamo un po' cosa possiamo fare insieme in due parti. perché si parla di litanie di Santa Maria della Speranza, quindi prima una presentazione generale sulle litanie e dopo proprio prendiamo il tema, le litanie di Santa Maria della Speranza che si rifanno al documento di Puebla. Da Maria, l'umile ancella che si è affidata a Dio, la Chiesa impara a proclamare il Vangelo della salvezza e della speranza. A lei, che per quanti sono ancora pellegrini sulla terra, brilla quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. A lei, a Maria, la Chiesa rivolge la sua preghiera, invocandola come madre della speranza, primizia del mondo futuro. Queste significative parole sono tratte dall'Instrumentum Laboris del 10° Sinodo dei Vescovi, dedicato al tema «Il Vescovo servitore del Vangelo di Gesù Cristo per la speranza del mondo». Queste parole introducono bene il tema che svolgeremo questa sera. Il titolo «Litanie di Santa Maria della Speranza» e il sottotitolo «Formulario ispirato ai testi mariani del documento di Puebla» richiamano la preghiera popolare delle litanie e confermano le parole dei vescovi sopra citate. La Chiesa ama rivolgersi alla Vergine, attribuendole innumerevoli titoli, tra i quali uno dei più suggestivi è quello che la invoca Santa Maria della Speranza. Inoltre, le litanie evocano il documento conclusivo della terza conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano, famoso CELAM, denominato questo documento Puebla. E io qui è quindi un bel volume. Siamo nel 79, 1979, il documento di Puebla, dove sono presenti numerosi testi mariani di alta qualità dottrinale e pastorale, ai quali si è ispirato il nostro formulario. Una delle forme di preghiera alla Vergine raccomandate dal Magistero vi sono le litanie della Beata Vergine. Tutti quanti noi conosciamo le litanie lauretane, per esempio. Ho tra le mani, ad esempio, il volume pubblicato dalla Commissione Liturgica Internazionale dell'Ordine dei Servi di Maria del 1988, siamo durante l'anno mariano, intitolato «Suppliche litaniche a Santa Maria». Con attenta ricerca storica e con sobria attività creatrice, i servi vi raccolgono ben 12 formulari di suppliche litaniche tra antiche e nuove composizioni. Alcune di esse, quelle che sono qui, provengono dalla stessa liturgia romana, come le litanie lauretane, inserite in appendice del rituale romano nel 1874. Le litanie anche a Santa Maria Regina fanno parte della liturgia romana, inserite nel rito dell'incoronazione dell'immagine della Vergine Maria, e il rito edito il 6 aprile 1982. Altre litanie invece provengono dalla tradizione di antiche chiese locali, come per esempio le litanie della chiesa di Aquileia, o dal patrimonio cultuale dell'Ordine dei Servi. Allora il volume riporta le litanie dei Servi, le litanie dei novizi dei Servi, le litanie di Monteberico. Altre ancora sono composizioni nuove, ispirate alla parola di Dio, e allora abbiamo le litanie bibliche a Santa Maria. oppure a solenni documenti del Magistero Conciliare, come per esempio le litanie della Lumen Gentium, oppure del Magistero Episcopale, le litanie di Santa Maria della Speranza, quelle che trattiamo questa sera. Altre ancora sono frutto della pietà e dell'amore dei frati del nostro tempo e sono le litanie a Santa Maria, Donna e Madre, o di gruppi ecclesiali, le litanie a Maria, figlia del nostro popolo. Quindi abbiamo un bel repertorio che secondo me è necessario proprio conoscere per migliorare sempre di più anche la nostra preghiera personale e comunitaria. E veniamo brevi cenni alle litanie in genere, perché penso che è troppo e allora ho visto che bisogna saltare qualche cosa. Dopo questa breve premessa possiamo accostare il nostro tema. Ecco, io l'ho preparato in due momenti. Il primo sulle litanie in genere e quindi la storia, la struttura, contenuto, le caratteristiche. Il secondo invece, il secondo momento, sulle litanie Santa Maria della Speranza. Allora la presentazione del documento di Puebla in rapporto alla Mariologia, la struttura e le caratteristiche del formulario. E soprattutto anche il tema dominante di queste litanie. Allora saltiamo un pochino la storia delle litanie in genere. Basta ricordarci che le litanie a sé stanti, così come oggi noi le cantiamo, le celebriamo, sono del XII secolo. L'origine risale anche alle litanie dei santi. Allora noi abbiamo diverse litanie, le litanie del Sacro Cuore, le litanie dei santi, vari aspetti. Ecco, a noi ci interessano le litanie di Santa Maria della Speranza ispirate dal documento di Puebla. Allora, XII secolo, le litanie non le abbiamo a sé stanti. Prima, cosa c'era? Nel VII secolo sono nate le litanie dei santi. La prima litania, dopo tutte quelle a Cristo, alla Trinità, la prima litania, e anche oggi, se voi andate a rivedere le litanie dei santi, la prima litania è l'invocazione a Santa Maria, ora pro nobis. Ecco, poi dopo, col tempo, si sono aggiunte altre invocazioni, fino ad arrivare a 8. Nel XII secolo abbiamo le litanie mariane a sé stanti. Allora, ecco, penso di poter, per fare con più calma e capirci meglio. Allora, le litanie mariane. Perché litanie mariane? Cioè invocazioni rivolte direttamente a Maria. Sono una forma, e tutti lo sappiamo, abbiamo per esperienza, sono una forma di preghiera semplice e facile, una serie di lodi a Santa Maria formulate quasi sempre allo stesso modo, mentre cambiano via via i titoli laudativi attribuiti alla Vergine. Per il favore che godono presso il popolo, e noi ci accorgiamo anche delle varie pubblicazioni che ci sono e quando sentiamo il popolo che prega, occupano un posto rilevante tra le espressioni di pietà mariana. La struttura e il contenuto. Stando all'etimologia, il termine litania deriva dal greco che significa preghiera, supplica, e ha il senso generale di preghiera, o più specificamente di supplica o preghiera di intercessione. Questo significato si adatta bene alle litanie dei santi, perché sono una vera e propria supplica, mentre esprime solo in parte il contenuto delle litanie della Vergine, le quali nella prima parte, ad eccezione della prima che è invocativa, si invoca Santa Maria, le altre sono laudative nella formulazione del titolo, e cioè sono delle vere laudes mariane, diventano supplica nella seconda parte, prega per noi. Questo spiega perché a volte le litanie siano state chiamate anche laudi. Considerando il modo con cui le preghiere litaniche si sono strutturate, Si può aggiungere che le litanie della Vergine implicano di loro natura due elementi caratterizzanti: concisione e ripetitività delle formule. La prima parte di lode, che varia costantemente. Noi per esempio diciamo Virgo potente, Virgo clemente, Virgo fedele. La seconda invece di supplica rimane normalmente invariata e diciamo prega per noi, ora pro nobis. Viste nella loro struttura tecnica, ossia come ripetizione insistente di invocazioni, di lode e di domanda, le litanie di qualsiasi tipo, quindi anche quelle mariane, sono un modo di pregare che si ritrova anche in altre religioni. Tracce significative sono presenti nell'Antico e Nuovo Testamento. Ad esempio, possiamo richiamare il Salmo che noi conosciamo, cioè il 136, il cui ritornello, perché eterna è la sua misericordia, viene ripetuto dall'assemblea 26 volte. Oppure possiamo pensare al brano di Daniele, capitolo 3, 52-90, dove il ritornello, degno di lode e di gloria nei secoli, del cantico dei tre giovani nella fornace, è ripetuto 39 volte. E così via. Quindi abbiamo già delle tracce di queste specie di tipo litanico anche dalla scrittura. Ha scritto padre Ignazio Calabuig, il grande liturgista, servo di Maria, amante della Vergine in modo eccezionale. La preghiera litanica, intesa come ripetizione insistente di lodi e di domande, è connaturale alle strutture psicologiche e soprannaturali della preghiera. L'uomo che prende coscienza nella fede della natura della sua relazione con Dio, un Dio trascendente e tuttavia presente nell'intimo del suo essere, un Dio assolutamente perfetto e tuttavia soggetto nel Verbo incarnato alla debolezza umana, prova il bisogno di lodare senza fine e di ripetere senza cessare la sua supplice preghiera. Se analizziamo le litanie sotto l'aspetto della supplica, prega per noi, o espressioni simili, troviamo nelle litanie dei Santi la vera origine delle litanie della Vergine. Fin dai primi formulari del VII e VIII secolo, le litanie dei Santi, come vi dicevo, riportano sempre l'invocazione alla Madre del Signore. Nei primi testi compare l'espressione «Santa Maria, ora pro nobis», e in seguito se ne aggiungono altre, fino a raggiungere 8 titoli mariani. Dal XII secolo in poi, le litanie costituiscono dei formulari propri. Sotto l'aspetto contenutistico, ossia come titoli mariani laudativi, il germe delle litanie della Vergine va ricercato, oltre che dalla scrittura, anche nel plurisecolare impegno omiletico e innologico intorno alla figura della Vergine, nel crescente numero anche di orazioni rivolte direttamente alla Madre di Dio, negli scritti dei padri della Chiesa. Queste sono le fonti da cui sono nate le litanie. Pertanto, anche sotto l'aspetto del contenuto, le litanie della Vergine sono valide perché affondano le loro radici nel terreno biblico-patristico. Contrariamente a quanto pensiamo, la preghiera di lode, secondo i padri della Chiesa, non è sterile esaltazione delle grandezze di Maria, ma invocazione da lei del dono di compiere un'esperienza profonda del mistero del Verbo incarnato. Ora facciamo la seconda parte, e cioè le litanie di Santa Maria della Speranza. Forse sarebbe bene passare il foglio che ho preparato, così ci rendiamo meglio conto di quello di che cosa stiamo dicendo e approfondendo. Dopo aver richiamato le caratteristiche delle litanie e in particolare quelle mariane, ora la nostra attenzione è rivolta alle litanie di Santa Maria della Speranza, una composizione nuova che esprime la fede e l'amore del popolo latinoamericano verso la Vergine di Guadalupe, la dolce e cara Morenita, come viene affettuosamente chiamata dai messicani. È necessario però premettere una breve presentazione del documento di Puebla, cogliendo in essi gli aspetti peculiari della Mariologia, alla quale si ispira il nostro formulario. Il formulario litanico Santa Maria della Speranza rimanda, come dicevo, alla terza conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano, svoltasi a Puebla de Los Angeles, in Messico, dal 27 gennaio al 23 febbraio 1979. La conferenza si è celebrata in continuità con le altre due che l'hanno preceduta, quella di Rio de Janeiro del 1955 e l'altra di Medellin del 1968. La conferenza di Puebla viene convocata da Paolo VI, confermata dal suo successore Giovanni Paolo I e portata a termine da Giovanni Paolo II. Il processo di preparazione della conferenza di Puebla è caratterizzato nei confronti della Madre di Dio dalla necessità di un rinnovamento mariano teologicamente e pastoralmente d'accordo con il Vaticano II, con la Marialis Cultus, con la ricerca biblico-teologica, con la liturgia attuale e con le situazioni concrete dell'America Latina. Il documento conclusivo, come vi dicevo, è denominato Puebla. Quando si dice Puebla, come oggi noi diciamo Aparecida, è il documento di Aparecida, l'ultimo della conferenza episcopale latinoamericana. Di Puebla 1979, quando si dice Puebla, si indica il documento così intitolato. Esso, questo documento, risulta articolato in 5 parti: visione pastorale della realtà dell'America Latina. Secondo, disegno di Dio sulla realtà dell'America Latina. Terzo, evangelizzazione nella Chiesa latinoamericana, comunione e partecipazione. Quarto, Chiesa missionaria al servizio dell'evangelizzazione in America Latina. Quinto, sotto il dinamismo dello Spirito, scelte pastorali. Puebla si fonda sull'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, che è del 1975, di Paolo VI, e svolge il tema l'evangelizzazione nel presente e nel futuro dell'America Latina. Nel contesto di questo argomento, l'attenzione esplicita alla figura di Maria trova spazio nella sezione costituita dai numeri 282-303. Sono 21 numeri dei 1310 di cui si compone il documento, le cui fonti principali sono il capitolo ottavo della Lumen Gentium, la Marialis Cultus di Paolo VI e i discorsi di Giovanni Paolo II in occasione della sua prima visita in Messico nel 1979. Senza la pretesa di elaborare una teologia mariana completa, Puebla offre piuttosto un insegnamento mariologico di carattere pastorale i cui aspetti peculiari ruotano attorno a quattro temi: Maria e la cultura latinoamericana, Maria e l'evangelizzazione, Maria e la donna in America Latina, Maria e la liberazione sociale del continente. L'impostazione mariologica di Puebla risulta chiaramente in rapporto con la Chiesa, sia per il vincolo che si stabilisce tra la parte ecclesiologica del documento e la sezione mariologica, sia per i contenuti propriamente detti. Maria è presentata come madre e modello della Chiesa dell'America Latina nella sua missione evangelizzatrice. Maria, che nel passato è risultata legata storicamente al processo dell'evangelizzazione, vi è unita, dice Puebla, come madre, educatrice e avvocata. Maria svolge pure una funzione di modello riguardo alla Chiesa latinoamericana per il suo legame con Cristo, per i suoi atteggiamenti di credente, atteggiamenti di fedeltà, affidamento totale, fede, specchio dei poveri di Yahweh, esaltazione della femminilità. Per il suo stile di servizio, serva del Signore, attenta alle necessità degli uomini, donna forte che conosce povertà e sofferenza, fuga ed esilio. Per tutto ciò, Puebla fa sua l'espressione dell'Evangelii Nuntiandi al numero 82, dando a Maria il titolo di stella dell'evangelizzazione sempre rinnovata. Con l'evidenziare il disegno di Dio sulla realtà dell'America Latina, Puebla riconosce a Maria una parte integrante dell'attuazione di quel disegno salvifico. I vescovi ricordano al riguardo che tra le popolazioni latinoamericane il Vangelo è stato annunciato presentando la Vergine come la sua più alta realizzazione e che sin dalle origini, nella sua apparizione di Guadalupe e sotto questa invocazione, Maria è stata il grande segno dal volto materno e misericordioso della vicinanza del Padre e di Cristo, con i quali invita a entrare in comunione. La Chiesa latinoamericana, afferma il documento, è chiamata a rivolgersi a Maria perché il Vangelo diventi maggiormente, parole del documento, carne e cuore dell'America Latina. E ora vediamo più da vicino il formulario Litanie a Santa Maria della Speranza. Voi dovreste adesso tenere presente il testo che è presentato, però aperto, perché nell'insieme, vederlo nell'insieme. Scusate un attimo. Le litanie di Santa Maria della Speranza rendono in termini di preghiera la ricchezza dottrinale del documento di Puebla dei Vescovi dell'America Latina. Non tutti i contenuti, ovviamente, sono presenti nel formulario, perché, come vi dicevo prima, lo spazio di 52 invocazioni non consente di racchiuderne i molteplici insegnamenti. E d'altra parte, non tutte le formulazioni dottrinali si prestano a essere trasformate in invocazione litanica, che richiede una forma espressiva breve, incisiva, aperta alla lode supplica. A una prima lettura delle litanie di Santa Maria della Speranza emerge immediatamente che alcune invocazioni sono comuni ad altri formulari. Queste che io vi dico sono già citate in questo testo che io vi ho presentato. I titoli, ecco, sono invocazioni comuni e dopo spieghiamo perché. I titoli: Madre di Dio, Madre della Chiesa, Serva del Signore. Questi sono comuni a tutte le altre invocazioni che noi diciamo delle litanie, altri formulari. Invece altre invocazioni riflettono la sensibilità socioculturale del continente latinoamericano, come quelle di Madre del Messia Liberatore, Madre e Maria Dignità della Donna, Speranza dei Poveri, Segno del Volto Materno di Dio, Stella dell'Evangelizzazione. Ecco, questi titoli sono disseminati un pochino nelle litanie. Riguardo agli elementi comuni, la presenza di questi elementi comuni deriva dal fatto che la nostra fede è universale e quindi trova facilmente espressioni identiche e valide in America Latina, nell'America del Nord, in Europa e dappertutto. La presenza di queste invocazioni comuni è salutare. Esse, trasmettendo l'immagine evangelica ed ecclesiale di Maria, consentono di ritenere il formulario come proprio, di sentirlo familiare e quindi accettabile da tutti. La presenza di elementi invece caratterizzanti l'esperienza e la vita del popolo latino-americano dona invece al formulario il suo peculiare colore, la sua nota distintiva e, in ultima analisi, la sua ragion d'essere. Vediamo la struttura e il contenuto. Il formulario, voi potete contare, ecco, consta di 52 invocazioni alla Vergine. Dal punto di vista della struttura, il formulario si presenta suddiviso in modo armonico. Io vi ho messo anche i colori. Se voi prendete dopo nella pagina dove c'è Santa Maria della Speranza, proprio in alto, ecco, subito c'è terzina introduttiva. E voi scorrendo, alla fine c'è terzina conclusiva. Ecco, c'è quindi due terzine all'inizio e alla fine. Poi che cosa ci sono? 7 unità tematiche. Io vi ho messo 1, 2, 3, 4 per fare rendere più accessibile il testo. Non solo, anche c'è un'antifona litanica. Vedete in rosso ho detto antifona e sotto c'è l'antifona. Santa Maria della Speranza illumina il nostro cammino. Ecco, e poi la terzina conclusiva. Adesso prendiamo in esame tutti i vari aspetti. La terzina è interessantissima questo, perché c'è una ricchezza di dottrina proprio incredibile. La terzina introduttiva, Santa Maria della Speranza, Santa Maria del Cammino, Santa Maria della Luce, comprende 3 invocazioni che propongono altrettanti titoli mariani molto sentiti in America Latina e aventi un senso dinamico. Santa Maria della Speranza, Santa Maria del Cammino, Santa Maria della Luce. I 3 elementi, speranza, cammino, luce, ritornano sviluppati qua e là nelle unità tematiche e ricompaiono nell'antifona tematica. Santa Maria della Speranza illumina il nostro cammino. Quindi c'è la parola speranza, c'è la parola cammino, illumina e la luce. L'antifona litanica conclude ogni unità tematica, fa da ritornello e ribadisce il tema dominante del formulario, come vedremo. Analizziamo le unità tematiche. ognuna delle sette unità tematiche è composta da sette invocazioni alla Vergine, le quali sono raggruppate secondo un'idea o disposte attorno a delle parole chiave. Per esempio, se voi si vede subito, madre, madre di Dio, madre del Messia liberatore, madre del... Ecco, nella prima unità tematica prevale questa voce di madre. Oppure vergine, nella seconda unità tematica, vergine del silenzio, vergine dell'ascolto, vergine del canto. Oppure serva, ecco, sempre nella seconda unità tematica, serva del Signore, della parola, della redenzione, del regno. Oppure donna, ecco, andiamo sotto, la quarta unità tematica, cioè donna fedele nell'attesa, donna fedele nell'impegno, donna fedele nella sequela, donna fedele presso la croce. Oppure anche la voce, voce proprio, voce e segno. La settima unità tematica dice voce di libertà, voce di comunione, voce di pace. E sotto c'è segno, segno, Maria è segno del volto materno di Dio, segno della vicinanza del Padre, segno della misericordia del Figlio, segno della profondità dello Spirito. Le unità tematiche si susseguono secondo una progressione che, seppure non con rigore assoluto, rispecchia lo svolgimento della storia della salvezza e la missione della Vergine nella vita della Chiesa. La prima unità tematica considera la Vergine come pienezza di Israele e aurora del mondo nuovo, nonché il suo ruolo essenziale di madre di Dio e madre di tutte le genti. La seconda unità tematica guarda Maria nella sua condizione di vergine e di serva. La qualifica di vergine è accompagnata da tre termini: silenzio, ascolto, canto, che indicano altrettanti atteggiamenti tipici di Maria. La qualifica di serva è seguita da quattro specificazioni che dicono di chi Maria è al servizio. Maria è serva del Signore, serva della parola, serva della redenzione, serva del regno. La terza unità tematica considera il rapporto di Maria con Cristo, di cui è discepola, e rapporto con la Chiesa, di cui è madre, modello e immagine. La quarta unità tematica presenta la Vergine nella dimensione antropologica. È la donna fedele nella quale la dignità della donna è esaltata. La quinta unità tematica mette in luce la missione di Maria in rapporto allo sviluppo dell'evangelizzazione e la sua presenza orante e operante nella vita della Chiesa. La sesta unità tematica ripropone l'antica immagine della Vergine consolatrice degli afflitti, ma in un contesto attuale, per cui si parla di poveri, umili, emarginati, oppressi, innocenti, esuli, perseguitati. La settima unità tematica contempla Santa Maria come voce ecclesiale di libertà, di comunione, di pace e come segno del Dio uno e trino, segno della vicinanza del Padre, segno della misericordia del Figlio, segno della fecondità dello Spirito. La terzina conclusiva comprende tre invocazioni di indole cristologica che richiamano l'incipit della litania, come vi dicevo all'inizio, la terzina introduttiva, Santa Maria della Speranza, Santa Maria del Cammino, Santa Maria. E l'incipit, scusate, della litania che riguarda Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, proponendo così altri titoli rivolti a Cristo, chiamato Signore della storia, Salvatore dell'uomo, Speranza del creato. Consideriamo l'antifona che segue ogni unità tematica. L'antifona è detta così: Santa Maria della Speranza illumina il nostro cammino. Questa lode supplica conclude ogni unità tematica, ribadendo per ben 7 volte il tema dominante del formulario. Santa Maria della Speranza, così inizia l'antifona litanica e così la tradizione cristiana ama chiamare Maria, e ha ragione. Il titolo trae origine dall'atteggiamento spirituale caratteristico di tutta la vita della Madre di Dio, quello cioè di donna fedele nell'attesa, come si invoca nel formulario. Come donna ebrea, Maria, pienezza di Israele, attende implorante la venuta del Messia liberatore. Quale madre gravida del Verbo attende l'ora di dare alla luce Cristo, speranza dell'umanità? Quale serva della redenzione, associata all'opera redentrice del Figlio, attende durante oscuri e lunghi anni la sua manifestazione di Salvatore di tutte le genti? Quale primizia della Pasqua attende che giunga l'ora della passione e glorificazione di suo Figlio, Signore della storia? Quale donna fedele presso la croce attende, sola, piena di fede e di speranza, che il Figlio deposto nella tomba risorga a vita nuova e immortale? Quale presenza orante tra i discepoli di Cristo attende con perseveranza dall'ascensione alla Pentecoste la venuta dello Spirito? Quale inizio e madre della Chiesa è modello del credente che attende l'ultima venuta di Cristo, speranza del creato? Questo atteggiamento fiducioso della Vergine ha interessanti conseguenze nel culto. Nella liturgia ispanica, l'antica memoria mariana del 18 dicembre e l'expectatio partus è nota anche come festa della Vergine della Speranza. A Siviglia anche la celebre statua della Macarena, che si porta in processione nella notte del Venerdì Santo e che rappresenta la Madre addolorata in attesa della risurrezione del Figlio, viene chiamata proprio con il titolo Vergine della Speranza. Questo appellativo dato alla Vergine, raffigurata proprio nel momento disperato della sua esistenza, fa intuire un mistero quanto mai affascinante e profondo. La madre addolorata che segue il Figlio sofferente incamminato verso la tragica morte è la speranza in cammino, il cui sguardo sembra rivolto oltre la sofferenza e la morte, verso un punto indefinito, quello che solo il Cristo, nostra speranza, può indicare. La seconda parte dell'antifona di Santa Maria della Speranza dice: illumina il nostro cammino. La richiesta dell'intercessione della Vergine, che presuppone e si inquadra nell'unica mediazione di Cristo, è strettamente legata alla logica del cammino. È frequente nella scrittura il tema del cammino. È una di quelle esperienze che hanno forgiato il popolo di Israele, caratterizzandolo come popolo in cammino. Da Abramo al popolo degli israeliti che si mettono in cammino secondo l'ordine del Signore, a Maria pellegrina verso la città di Giuda, a Gesù che cammina sulle strade della Palestina verso Gerusalemme, ai suoi discepoli che dopo la Pentecoste si mettono in cammino per le vie del mondo, alla Chiesa Nuovo Israele pellegrina sulla terra. Ogni cammino pellegrinaggio, mosso da una fede ed animato e sorretto da una speranza, è caratterizzato ovviamente da una meta, ma richiede anche la presenza di segni che ne richiamino e indichino il percorso. Nella prospettiva di questa immagine acquista significato il riferimento a Maria, segno luminoso posto sul cammino della Chiesa. Nei momenti più bui della vita e in quelli in cui sembra prevalere un tetro grigiore, Maria, quale madre della luce, presenza luminosa, splendore della Pentecoste, illumina segretamente il cammino del credente. Anzi, è la speranza dei poveri, degli oppressi, degli innocenti, dei perseguitati. Essi sanno che la Vergine li ama, li protegge, li difende, asciuga gli occhi dalle lacrime versate su questa terra d'esilio, mentre lei li guida nel cammino verso la patria del cielo, dove lei già vive gloriosa. Con la Chiesa possiamo allora pregare, e sarebbe a questo momento da cantare: Santa Maria della Speranza, profezia dei tempi nuovi, mantieni viva la nostra attesa di un futuro di gioia e di pace, e accompagnaci nel nostro difficile cammino per magnificare con te la misericordia di Dio e cantare senza fine la gioia della vita e la salvezza. L'uso pastorale di queste litanie. Le litanie di Santa Maria della Speranza sono state cantate per la prima volta nel convegno della Chiesa italiana celebrato a Loreto nell'aprile del 1985, a cui è intervenuto anche Giovanni Paolo II nella sua qualità di primate d'Italia. In seguito sono state cantate alla presenza del Papa nella Basilica di San Pietro il 3 ottobre 1987 nel corso di una veglia di preghiera per il 7° Sinodo dei Vescovi sul tema vocazione e missione dei laici. Per il loro contenuto, le litanie di Santa Maria della Speranza si possono cantare nel tempo di Avvento, tempo liturgico di attesa e di speranza. Nelle ultime ferie dell'anno liturgico, impregnate di senso escatologico, il 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, il 12 dicembre, solennità della Vergine di Guadalupe, in altri giorni in cui ricorrono anniversari e feste delle chiese dell'America Latina. Questo per quanto riguarda l'uso pastorale. Concludo dalla storia al significato attuale, brevi cenni solo. Quante persone oggi vivono il dramma della disperazione? Quante non trovano nessuno che le aiuti a recuperare la speranza, anche perché sono convinte che nessuno si trovi in una situazione come la loro, nessuno viva i loro drammi e sia perciò in grado di aiutarli. Ma qualunque obiezione non regge di fronte alla vita di Maria, che amiamo chiamare Santa Maria della Speranza. Siamo chiamati a invocarla di più nella realtà storica di ogni giorno. Incomprensioni, umiliazioni, ingiustizie, emarginazioni e dolori fanno di lei il conforto dei disperati e la speranza di coloro che ne sono privi. L'invocarla spesso può far recuperare il senso della vita e superarne l'angoscia, infondendo nuova fiducia. Proprio Maria dilata gli orizzonti dell'oscura storia umana, facendo comprendere che la storia non è la nostra storia di poveri uomini e donne, di cronache dei giornali, ma è la storia di Dio che in Cristo, suo Figlio e nostra unica speranza, si è incarnato, morto e risorto per la nostra salvezza, facendoci comprendere che gli orizzonti di Dio sono i cieli e l'eternità. Volgere lo sguardo a colei che ha saputo stare presso la croce sperando contro ogni speranza e imparare a invocarla spesso come Santa Maria della Speranza significa che anche per noi sono vere le parole della Scrittura. Ma le misericordie del Signore non sono finite. In Lui voglio sperare. E grazie.
Un grazie cordiale a Suor Marcellina per questa così chiara e profonda presentazione di temi che sono attualissimi e che devono essere sempre riportati all'origine. Basta ricordare come il Papa nostro, che viene proprio dall'America Latina e perciò porta necessariamente tutto il bagaglio della cultura latinoamericana e non solo, ma ha presieduto lui l'ultima conferenza episcopale della Aparecida, perciò era dentro a tutto il lavoro latinoamericano della nuova evangelizzazione, perciò possiamo dire che anche la sua esortazione apostolica, che non ha voluto segnare post sinodale ma l'ha data sua col suo nome Evangelii Gaudium, porta tutte queste tematiche sottese e ci apre perciò a questi orizzonti che abbiamo ascoltato attraverso l'esposizione delle litanie ispirate al grande documento di quella conferenza episcopale di Puebla, in Messico. Grazie dunque di questo che è attualissimo e che abbiamo sempre bisogno di riprendere, di approfondire, di vivere, vogliamo dire anche una parola nostra, e di celebrare, perché è pregando che le verità entrano nel cuore ed è celebrando che la memoria perciò si riattiva sulle verità di Dio e sulla nostra risposta al suo amore con Maria, come Maria, sostenuti sempre da lei, stella della speranza, che diceva già Paolo VI della nuova evangelizzazione, stella della speranza, che ci ha ricordato Papa Benedetto nella sua enciclica Spe Salvi, e stella della speranza, che ci ricorda ancora il nostro Papa Francesco. Allora voi capite che le litanie di Santa Maria della Speranza sono attualissime. Basta ancora, ringraziamo che ci ha dato il foglio, basta che le leggiamo, le meditiamo e se volete, io ho anche la musica, le cantiamo. Sono splendide anche come canto. Grazie, qualche parola vostra a Suor Marcellina.
Volevo dire che sarebbe bene, proprio nominato la Spes Salvi di Benedetto XVI, il numero 49 della Spes Salvi rimanda proprio a Maria, stella della speranza, e lì il Papa Benedetto XVI fa proprio una bellissima, proprio il segno di Maria, che cosa significa stella della speranza. Io vi consiglio proprio, volevo portarlo, poi dopo mi sono dimenticata, ma è molto bello, che vale la pena poi approfondirlo proprio però nella preghiera, nel silenzio, cioè ecco, sarebbero stati tanti altri aspetti, però era impossibile, qualche cosa così è stato individuato.
Voi? Grazie Marcellina anche di questa indicazione che il Papa pone la Vergine Maria come soggetto della speranza. Parlo del Papa Benedetto, nella Spes Salvi numero 41, ci parla appunto della Vergine Maria come soggetto della speranza. Speravi, tu donna dell'Antico Testamento, speravi, eccetera. Tutto il cammino di Maria percorso, per così dire, alla luce della speranza fino al Calvario, dove il Papa la pone ricordando le parole dell'angelo: non temere Maria, ai piedi della croce le parole dell'angelo le risuonano: non temere Maria, è perché spera in Dio, e perciò quello che sta vivendo col figlio crocifisso diventa anche una compartecipazione, sì, alla sua immolazione, ma una speranza, la grande speranza che nascerà il mattino di Pasqua, quando Cristo risorgerà, per dare vita nuova a tutto il mondo e fino all'eternità. Grazie, di nuovo. Sabato prossimo chiudiamo i sabati mariani qui, con la mia relazione su Maria, ultima speranza del cammino umano. Di nuovo la parola speranza, di nuovo la parola cammino. Maria, ultima speranza del cammino umano.